da Radio TNA Terni, speciale informazione e approfondimento su fatti e personaggi del nostro tempo.
Benvenuti a tutti da Arnaldo Casali per questo speciale informazione. La regia c'è Giuseppe Gentili. Oggi una puntata un appuntamento speciale, perché adesso in onda, che abitualmente viene trasmesso a quest'ora, oggi siamo spostati più in avanti, quindi ci ascolterete alle 11 con la puntata regolare di Adesso in Onda, ma siamo qui per commentare un po' una notizia del giorno che comunque non possiamo non evitare, anche perché appunto la notizia che abbiamo dato in qualche modo in anteprima proprio ieri, e che oggi viene ripresa da tutti i giornali. Parliamo di cinghiali. Per chi non conoscesse ancora la questione, che ripeto, ieri è stata anticipata da un articolo che ho scritto proprio io sul giornale dell'Umbria, oggi viene ripresa da tutti i quotidiani locali. Ve la riassumo così, in modo molto, molto breve. Sapete che stiamo passando un momento in città particolarmente delicato. Il sindaco si è dimesso e sapremo fra 15 giorni se questa città continuerà ad avere una giunta o invece si dovrà andare a un commissariamento e poi alle elezioni. La ThyssenKrupp ha annunciato la vendita dell'acciaio Inox, quindi si prospetta ora una grandissima incertezza riguardante la più importante azienda, sappiamo, l'azienda con cui si è identificata l'economia della città per tutti nell'ultimo secolo e mezzo. Dunque, come si possono risolvere questi problemi, tutti questi gravi problemi che attanagliano in questo momento la città? Alla festa dei giovani che si è svolta sabato sera, al concerto finale di questa festa, è stata lanciata una proposta così, come dire, molto interessante. Secondo appunto questo gruppo che si chiama Osteria Popolare Berica, che si è esibito appunto nell'ambito di un'iniziativa organizzata dall'Arci Ragazzi e dalla cooperativa Edit, con il sostegno del comune, della regione e del ministero, la soluzione per risolvere i problemi di Terni è quella di prendere un cinghiale, affamarlo per bene, quindi tenerlo a stecchetto per molto tempo in modo che diventi piuttosto feroce, e dopodiché scagliarlo contro Monsignor Paglia, il vescovo di Terni. Queste parole sono state dette durante questo concerto, e che si svolgeva all'anfiteatro Fausto, quindi esattamente sotto casa del vescovo, e con gli occhi ben puntati alla finestra del vescovo, tanto che poi quando si sono accorti che le luci dell'appartamento del vescovo si sono accese, è stata annunciata una nuova dedica a Monsignor Paglia, che poi è stata bloccata. Lì per lì si è detto per un problema tecnico, poi è venuto fuori invece che è stato volutamente fermato il concerto da parte degli organizzatori e da parte dei gestori dell'anfiteatro Fausto. Niente cinghiali. Il cinghiale, anzi, diciamo che si è rivoltato contro quello che l'aveva scagliato. Oggi appunto sono piovute una valanga di reazioni da ogni parte politica, bisogna dire, tanto da destra quanto da sinistra, sindacati, associazioni industriali. Davvero c'è stato un attestato di solidarietà bipartisan e di ogni provenienza è la cosa interessante, che qui vedo sul Messaggero c'è offesa a Monsignor Paglia e bufera su Palazzo Spada, e sotto Vascigliano, emergenza infinita dopo quasi 2 anni, stoppa le capre. Hanno mescolato cinghiali e capre sul Messaggero. Questa cosa un po' buffa, insomma, ma è anche un po' ridicolo. Ovviamente la cosa è grave in realtà, perché ovviamente i primi a scusarsi sono stati il sindaco di Girolamo e l'assessore alla cultura Guerra, che si sono immediatamente scusati con il vescovo, sostenendo che si è trattato di un episodio assolutamente isolato, assolutamente così improvvisato. E noi ovviamente ci crediamo, che non erano questa Osteria Popolare Berica, che non è di Terni, ma che quindi non sarebbe stata, come dire, imboccata da qualcuno degli organizzatori, ma è stata un'iniziativa presa da soli. Sembrerebbe che siano stati dei metallari a dire a questi cantanti, a questi tra virgolette artisti, che il vescovo è un grosso problema per la città. Ovviamente il sindaco e l'assessore alla cultura dicono il contrario, dicono che il vescovo è una grandissima risorsa spirituale, culturale e sociale per la città. Quello che io voglio far notare è che, per carità, ovviamente tutti questi attestati di solidarietà sono assolutamente positivi, e il fatto che per primo il sindaco e l'assessore abbiano smentito e abbiano preso le distanze da questo evento, che comunque, ricordiamo, è stato organizzato con il patrocinio, con il sostegno anche del comune, è importante. Non è vero, a mio avviso, mi permetto di dissentire sul fatto che si tratti di un episodio isolato e che questa iniziativa è piovuta così da Vicenza, da questo gruppo che ha parlato con qualche metallaro e qualche metallaro gli ha detto che bisogna tirare i cinghiali addosso. A parte che il fatto del cinghiale, vabbè, sappiamo, è una canzone di questo gruppo, quindi in generale viene utilizzata per i monsignori, in questo caso è stata adattata. Ma io vorrei far notare che nella stessa notte è stato compiuto un atto vandalico molto grave ai danni proprio della macchina del vescovo. Anche se questi giornali non l'hanno scritto, non è stata fatta una denuncia, e per carità, non vogliamo insisterci più di tanto, ma voglio far notare invece che qualche giorno prima è stato fatto un altro atto vandalico ai danni del Cenacolo San Marco, è stato fatto un comunicato stampa sposato in qualche modo e rilanciato da un partito politico anche molto importante che sta nella giunta comunale, in cui viene in qualche modo aggredito l'Istes e il vescovo che è presidente dell'Istes. Mi riferisco alle polemiche seguite alla concessione da parte del Cenacolo San Marco della sala per una conferenza dell'associazione Nadir dedicata a degli episodi molto oscuri della lotta politica degli anni 70. Parliamo di omicidi, di un omicidio, insomma, di persone di destra, che è stato tacciato come un voler rivalutare in qualche modo i neofascisti. Io credo che quando si fa storia non bisognerebbe mai aver paura della verità, così come quando si parla della Brigata Gramsci. Sappiamo che anche i libri di Marcello Marcellini, che è marito tra l'altro di Stefania Parisi, direttore dell'Istes, hanno causato degli attacchi feroci. Io ne so qualcosa perché ogni volta che l'ho intervistato poi mi sono beccato anch'io del fascista da parte degli estremisti, da parte della cultura di estrema sinistra di Terni. E quindi adesso il Cenacolo è stato giudicato come un ricettacolo di fascisti, è stato imbrattato il muro del Cenacolo, e questo comunicato della rete antifascista, ma che è stato pubblicato su Facebook dallo stesso partito di Rifondazione Comunista, è stato giudicato appunto, sì, è stato giudicato male, è stato contestato due cose secondo me molto gravi, non tanto e non solo, perché fosse semplicemente un dire non ci sta bene che dei fascisti facciano delle conferenze a Terni, al limite si poteva anche capire, ma la cosa che sono state contestate è la prima, è che il presidio che è stato organizzato dalla rete antifascista non è stato concesso a Piazza dell'Olmo ma a Largo Villa Glori. E cosa significa questo? Perché io, partito, devo fare un comunicato per lamentarmi con la questura che non mi hanno permesso di fare il presidio a Piazza dell'Olmo? Vuol dire noi gli volevamo menà, ma non gli abbiamo potuto menà perché ci hanno messo troppo lontani. Ecco, io questo lo ritengo, il fatto che un partito politico scriva certe cose le ritengo molto gravi, perché un conto è ribadire che Terni è una città antifascista, un conto è lamentarsi perché non ci permettono di menare i fascisti. Allo stesso modo il fatto che ci sia stato anche chi si è lamentato del fatto che questa scritta sui muri del Cenacolo è stata rimossa con troppa, come dire, premura da parte di chi di dovere, insomma, sostanzialmente questa scritta ci doveva rimanere, così come, insomma, nello stesso tempo vorrei ricordare che a suo tempo invece la scritta minatoria nei confronti di Marcello Marcellini, che recitava più o meno così: Marcello Marcellini, hai quasi stufato, proprio in riferimento ai suoi studi sulla Brigata Gramsci, che hanno messo in luce i crimini commessi da questo gruppo partigiano nei confronti di innocenti, torture, sevizie e omicidi nei confronti di persone che non avevano nessuna colpa. Questa scritta è rimasta invece sulle mura della biblioteca per molto tempo, sui muri della biblioteca. Quindi, insomma, credo che ci sia un imbarbarimento da questo punto di vista nei confronti del dibattito politico, ma in questo caso anche nei confronti di esponenti della cultura cattolica, è piuttosto grave. Quindi non, Io francamente non riesco a vedere come casuale il fatto che un gruppo nell'ambito di una festa pubblica, in uno spazio pubblico, aggredisca in modo comunque così violento, perché non è che stiamo parlando di insulti al vescovo, stiamo proprio invitando, aizzando la violenza nei confronti del vescovo, per quanto in modo, per carità, goliardico, però insomma un cinghiale, io penso che un cinghiale vero faccia piuttosto male. E invitare qualcuno a scagliare un cinghiale affamato contro un vescovo, insomma, mi sembra che, ripeto, poi noi stessi cerchiamo di vedere nel modo più così più ironico possibile, ma insomma penso che quando questi tipi di messaggi vengono lanciati, peraltro anche con molta insistenza, non è stata una battuta fatta una volta, diciamo, è stata un tormentone di questo concerto, tanto da che io, molte persone, insomma, anche diciamo atee e che non hanno nessuna simpatia nei confronti del vescovo, mi hanno detto di essere rimaste infastidite da questo continuo ritornare su questo discorso del cinghiale da scagliare contro il vescovo. Ripeto, lo stesso assessore ha bloccato il concerto impedendo la seconda dedica che doveva chiudere il concerto. Atto, per carità, da questo punto di vista di grande responsabilità che apprezziamo. Però io inviterei a riflettere su quello che è successo e non liquidarlo semplicemente come estemporaneo, così è stato detto dall'Arci Ragazzi che organizza il concerto, così è stato detto dall'assessore alla cultura. Io non credo che sia estemporaneo, credo che ci sia una cultura anticlericale di ritorno che sta serpeggiando negli ambienti della città, posto poi che noi come cristiani dobbiamo porgere l'altra guancia. Infatti il vescovo non ha detto una parola. Io credo che abbia fatto molto bene, è stato veramente signorile, ma anche cristiano nel suo insomma, lui non ha rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ha commentato in nessun modo questa cosa. Però io invece penso che, appunto, al di là del vescovo in sé, io credo che questo clima che si respira in città sia molto grave. Tra l'altro, il fatto che poi, come era inevitabile, questo episodio ha prestato il fianco alle polemiche politiche che ben conosciamo. Sappiamo che in questo momento c'è una spaccatura feroce, e dico feroce perché oggi il comunicato stampa più duro l'hanno fatto i sette cosiddetti ribelli del PD, i sette ex margheritini che vogliono, come dire, fare le scarpe all'assessore alla cultura, tanto per parlare chiaro, sapete che io non c'ho molti peli sulla lingua da questo punto di vista, e al sindaco. Sono stati loro a fare il comunicato più feroce, più ancora che il PDL, più ancora che l'opposizione. Questo è molto significativo. Sappiamo che la crisi, sappiamo che se il sindaco è arrivato a dare le dimissioni è per una spaccatura interna al suo partito, e ovviamente questo episodio ha prestato il fianco a questa polemica politica. Oggi ci sono tanti attestati di solidarietà, da una parte li apprezziamo come attestati di stima nei confronti del vescovo, ma non, la cosa significativa è che di tutti i comunicati, tranne forse la Will e Lucid, tutti gli altri comunicati che sono usciti oggi sui giornali sono di partiti e di esponenti politici, quindi è evidente che questo atto grave nei confronti del vescovo è stato utilizzato e strumentalizzato da tutti per fini politici, in particolar modo. Ora credo che sia la testa dell'assessore alla cultura che tutti chiedono, perché addirittura da parte del PD vengono contestate le politiche culturali della città. Ecco, che ci voleva un episodio del genere per accorgersi che qualcosa non andava nelle politiche culturali. Noi lo diciamo da circa 2 anni in questa emittente, che le politiche culturali in città hanno qualcosa che non va. Perché? Perché è evidente che anche il fatto che c'è questo gruppo, ecco, ripeto, si è detto estemporaneo, ma insomma, se andiamo a leggere un po' il curriculum dell'Osteria Popolare Berica, senza voler, per carità, andare adesso a sparare su nessuno, ma sicuramente non è stato, io dico solo questo, non dico, io sono contrario a ogni forma di censura artistica, anche se qui ovviamente non stiamo parlando di arte, perché stiamo parlando di semplici insulti, ma quello che dico è quello che ho detto anche ieri al telefono all'assessore alla cultura. Uno, dovendo fare una riflessione sulle politiche culturali, la domanda è: su che base è stato scelto questo gruppo per suonare alla Festa dei Giovani? Sulla base della loro qualità? L'Osteria Popolare Berica è un gruppo che possiamo dire, ma io non voglio usare questi termini che poi veniamo tacciati anche noi di essere, non lo so, dei bigottoni o Quindi non farò riferimenti politici all'osteria popolare iberica. Diciamo che è un gruppo che si rifà un po' allo stile dei Modena City Ramblers, quindi a quel tipo di folk molto politicizzato, insomma. Ma a prescindere da questo, è un gruppo che non si fila nessuno al di fuori del Veneto, quindi non è un gruppo, diciamo, proprio prestigioso. Ecco, questo possiamo dire. Io un pochino... Siamo una radio, ci occupiamo di musica, ci arrivano segnalazioni, seguiamo un po' anche il mondo folk, il panorama dei gruppi folk che sono in Italia è molto ricco e sono molto, ci sono molte realtà interessanti. Ecco, diciamo che l'Osteria Popolare Iberica non è esattamente uno di quei gruppi, come dire, che domani saranno, no? Di quelli che vediamo nelle nostre rassegne, come spesso abbiamo ospitato anche qui, gruppi che hanno partecipato a Visioni Musica o altri. No, diciamo che fondamentalmente è un gruppo che lavora quasi esclusivamente con l'Arci Ragazzi in particolare, e quindi, insomma, se sono stati invitati a suonare alla Festa dei Giovani non è esattamente per meriti artistici, ecco, ci permettiamo di dire questo, perché appunto basta leggere il curriculum per vedere che non hanno tutto gran prestigio nazionale, sono un gruppo di Vicenza, finora, ecco, diciamo che il Giornale dell'Umbria è stato il primo giornale extra veneto che si è occupato di loro, gli stiamo regalando molta notorietà in questi giorni, finora solo il Giornale di Vicenza si era occupato dell'Osteria Popolare Iberica. Ripeto, sono un gruppo molto di nicchia, e quella nicchia è una nicchia con una collocazione politica ben precisa, quindi è evidente che se non sono stati chiamati a suonare qui. Sono un gruppo molto schietto nel loro anche anticlericalismo feroce, insomma, nella copertina del disco c'è una statua sfregiata di Ignazio di Loyola. Questa storia del cinghiale non è un tormentone solo del concerto di Terni, ma è proprio un tormentone del loro album. Loro ne parlano con grande fierezza, è un po' la morale, diciamo, la linea, visto che loro appunto dichiarano di essere fondamentalmente un po' una sorta di anarchici politicamente e atei da un punto di vista religioso, e il loro messaggio è fondamentalmente divertimo, se beviamo mangiamo, insomma, ecco, questo non è che ci sia proprio, un po' una spensierata, un messaggio, insomma, con, ripeto, quindi non è che invidi questo gruppo e ti aspetti, voglio dire, che venga qui a cantare Love and Peace, insomma, ma soprattutto, ripeto, al di là di questo, la riflessione che secondo me va fatta è che poi hanno fatto tutti i politici, ma ripeto, adesso si sono svegliati tutti, perché ovviamente ci hanno interesse a strumentalizzare l'episodio. Noi qui, in questa emittente, lo diciamo da 2 anni, che le politiche culturali della città dovrebbero essere orientate secondo la qualità e non secondo l'ideologia. Quindi che una festa, che sia una festa dei giovani, quindi che dovrebbe essere aperta, e anzi si dichiara aperta a tutti, di fatto va a reclutare da Vicenza dei gruppi musicali perché fanno parte di un certo ambiente, questo è un dato di fatto, a prescindere che poi questi allevino o non allevino cinghiali anticlericali nelle loro case discografiche, come dire. Ma io ripeto, il punto non è quello di, a mio avviso, insomma, sostituire o non sostituire l'assessore. Non credo francamente che se al posto di Guerra ci fosse uno dei 7 margheritini ribelli le cose migliorerebbero molto, anzi, io ho comunque il sospetto nei confronti di chi l'assessore lo vuole fare a tutti i costi senza aver dimostrato qualità da un punto di vista amministrativo o culturale. Quindi io anzi vedo molto pericoloso il fatto che un episodio di questa gravità da un punto di vista civile e anche da un punto di vista culturale possa essere strumentalizzato per fini assai poco nobili di lotta, neanche politica, di lotta partitica, perché qui non parliamo di politica. Politica è quando ci si confronta su dei fatti, delle notizie, quando ci stanno semplicemente dei politici che vogliono più poltrone e quindi cercano di dare il più fastidio possibile a quelli che governano. Secondo me di politica ce n'è molto poca. Però sicuramente, ripeto, è importante fare una riflessione. Ecco, io ho qui davanti i comunicati proprio dell'Arci Ragazzi Nazionale, che ha preso le distanze. Ecco, io tra l'altro ho aperto l'articolo in modo molto provocatorio, ma d'altra parte se si provoca il vescovo dicendogli che si fanno le dediche come cinghiali scagliati contro, penso che anche un giornalista ci abbia diritto di provocare, dicendo appunto quello che ho detto in apertura di puntata, anche l'ho anche scritto sul giornale, cioè che questa città ha molti problemi, secondo l'Arci la soluzione è quello di scagliare i cinghiali contro il vescovo. Devo dire che è stato molto signorile il presidente regionale dell'Arci, Francesco Camuffo, che a differenza di altri che non fanno parte neanche dell'Arci ma si sono arrabbiati per questo attacco provocatorio, lui invece ha semplicemente detto: guarda che l'Arci non c'entra niente con l'Arci Ragazzi. Ma me l'ha detto in modo molto, molto, molto pagato, anzi anche col sorriso sul labbro. Dice: guarda, noi da un punto di vista proprio anche amministrativo non c'entriamo nulla, in comune c'è solo il nome, perché anche a livello nazionale sono due enti completamente separati, quindi noi non abbiamo niente a che fare con questa manifestazione, anzi noi come Arci lavoriamo a fianco della Caritas per cose ben più serie, cioè quello dell'accoglienza dei profughi libici, per esempio, piuttosto che questo tipo di manifestazioni. Così più folcloristiche, e quindi ha preso le distanze, diciamo, proprio da, anche dall'Arci Ragazzi. L'Arci Ragazzi ha mandato un comunicato in cui si esprimono, ecco, lo leggo perché ho fatto questa omelia lunghissima senza, adesso magari leggo anche qualcosa, no? Uno dice: ma ovviamente c'è sta Casali che pontifica e basta, facciamo anche un po' di informazione, giustamente essendo questo uno speciale di informazione, non uno speciale omelie. Una nota ufficiale: Arci Ragazzi Nazionale, nel dissociarsi completamente dalle opinioni espresse dalla band, esprime le sue scuse al vescovo e il suo dispiacere per il verificarsi di un episodio che, frutto di ingenuità e superficialità, non deve mettere in ombra i risultati positivi di un evento che, aperto a tutta la città, è pensato per essa, anche per fronteggiare, stimolando il senso di cittadinanza attiva e responsabilità dei giovani, certo, come responsabilità dei giovani quella di mandare questi messaggi non è stato proprio il massimo, i rischi di disgregazione sociale ai quali la città è esposta in questo periodo di crisi, non soltanto economica. Sempre con la nostra abituale schiettezza possiamo dire che la festa dei giovani sulla carta, a parte che il titolo non è proprio il massimo, questo me l'ha confessato lo stesso assessore alla cultura, un po' un tantino retorico, diciamo, la festa dei giovani non suona tanto bene effettivamente, ma a parte questo, noi l'abbiamo detto, lo ripetiamo, insomma, per carità, iniziative positive sulla carta, quelle di fare delle iniziative aperte ai giovani. Il problema è che l'impressione che abbiamo è che poi alla fine stanno sempre i soliti quattro gatti, e che sono sempre poi i soliti che vanno, che scantano, insomma. Ecco, e allora sono sempre i cinque gatti forse. Ma insomma, alla fine non ci è sembrato che comunque anche questa dei giovani sia stata costruita davvero, che non abbia coinvolto davvero le realtà, perché poi se andiamo a vedere le realtà sono sempre comunque più o meno le stesse che gravitano intorno a quell'ambiente lì. Non abbiamo visto un coinvolgimento delle tante realtà giovanili, laiche, cattoliche, politiche, non politiche, insomma di giovani ce ne stanno tanti a Terni. Quella sera al concerto erano una settantina, insomma. Mi sembra che anche come riuscita il fatto che il sabato sera, in pieno centro della città, nel tempio, come dire, della città, come la passeggiata, per un concerto che deve concludere alla grande, questa grande festa dei giovani, ci stiano 70 persone, sinceramente io la farei anche una riflessione, la inviterei la cooperativa Edit che ha organizzato il Festival delle Arci Ragazzi a riflettere sul fatto che questa festa dei giovani raduni 70 persone, insomma. A Roma adesso non voglio fare proprio il clericale, ma a sto punto me ci gioco anche un po', ma insomma, quanti eravamo a Roma per il pellegrinaggio dal Papa, e non eravamo solo giovani, insomma. Io credo che se si vuole fare qualcosa di davvero concreto per i giovani e non soltanto spartirsi fondi pubblici per autofinanziare le proprie iniziative, magari si può cercare di arrivare a un po' più di 70 persone, no? Credo che l'anfiteatro ne contenga di più, anche la passeggiata ne contenga di più, e ci sono davvero iniziative che radunano i giovani anche nella nostra città. Io la farei questa riflessione, cioè 70 persone per la festa dei giovani, a prescindere dai cinghiali, insomma cinghiali esclusi, mi sembrano un po' pochine per questo tono anche celebrativo, che grande successo questa dei giovani. 250 studenti ternani, ecco, cioè 250, questo è il comunicato stampa ufficiale, per tre giorni acceso i riflettori sui temi della partecipazione dell'arte della cultura, 250 studenti ternani e 100 ospiti da tutta Italia, cioè 250 ternani in tre giorni, insomma, mi sembrano un po' pochini, sinceramente, Hanno animato workshop, assemblea, cornice, progetto Arci Nazionale, eccetera, eccetera. Il festival è stato un evento che ha coinvolto l'intera città. Quanti se ne sono accorti in tutta la città? Io penso che se non era per il cinghiale del vescovo non se ne era accorto nessuno che c'era stata questa festa dei giovani. Non mi sembra che ci sia stato questo gran coinvolgimento. A partire dagli spazi che l'hanno ospitato, il centro arte Opificio Sieri, dove si sono svolte le assemblee, workshop, la programmazione culturale di più alto profilo. Piazza della Repubblica con un punto informativo, la realizzazione di animazioni e parate musicali, Via Lanzi, ovvero la Leo, che ha ospitato un contest musicale, e l'anfiteatro Fausto, dove si sono svolti concerti gratuiti. Bisogna dire che effettivamente venerdì sera era piena la passeggiata, c'è stato un grande successo. Ma chi c'era a cantare venerdì sera? C'erano gli Altoforn. E allora, no, perché, ma questa è una cosa che apprezziamo. Sicuramente gli Altoforn sono un gruppo che richiama la città, quindi se si vuole fare un festival che raduni i giovani della città, secondo me la scelta degli Altoforn è stata anche buona. Il problema è che la sera dopo erano, ripeto, 70 persone. Per questo gruppo, ripeto, non è esattamente famosissimo, provenuto da Vicenza, e che sta vivendo un momento di gloria, bisogna dire, proprio grazie al cinghiale episcopale. La comunità locale è stata coinvolta attivamente, a partire dal Comitato Ternano per i Diritti Umani e la Pace, realtà che riunisce oltre 25 associazioni locali e che ha dato al festival un livello contenutistico alto ed eterogeneo. La consulta provinciale degli studenti, coinvolta in un percorso di coorganizzazione dell'evento nei mesi precedenti il festival. Il festival è stato una grande opportunità di coinvolgimento per tutta la città. Sono state proposte attività che hanno avuto un grande riscontro, dall'animazione in Piazza della Repubblica, che ha coinvolto 100 partecipanti tra bambini e adulti, all'esibizione dei piccoli banderari della città di San Gemini, fino alla parata di strada della Murga Patas al Riba, che ha condotto il pubblico all'anfiteatro, dove i concerti hanno riscontrato un grande successo. Venerdì Altoforn, Narayan e The Reptilians, tra l'altro anche Narayan e Ternano, il gruppo è un'altra formazione ternana, quindi su questo invece io mi sento di apprezzare questa scelta, ma che non a caso ha avuto molto successo. Mentre sabato Elio Petri e lo Strega Popolare Berica, che rivedo questo grande successo, io non l'ho visto. Tutte le persone hanno partecipato insieme. Insomma, ecco, ecco, vabbè, ovviamente si ripete che le offese al vescovo erano frutto di un'iniziativa non concordata né prevista di uno dei gruppi musicali, che non rientra né negli obiettivi né nello spirito del festival e del progetto Cittadini per la Costituzione. Grazie. Quindi questo, siamo molto felici che le offese al vescovo non rientrino proprio nel progetto. Per quanto riguarda la cooperativa sociale Edit, che è un'impresa sociale che adesso sta un po' nell'occhio del ciclone, perché finora non avevamo mai sentito parlare di questa cooperativa, è venuta fuori all'improvviso per questa iniziativa, e abbiamo sentito dire, tra l'altro proprio da alcuni comunicati provenienti proprio dalla maggioranza, che questi Edit, questo cito testualmente il comunicato dei sette ribelli del PD, sarebbero i figli di... Questo lo dicono loro, hanno scritto proprio i figli di, quindi sarebbero figli più o meno di persone in vista, che quindi, diciamo, hanno costituito questa cooperativa più per motivi dinastici che per meriti. Ovviamente hanno reagito e reagiranno alla cooperativa Edit, c'è in atto uno scontro tra figli di, anche tra i sette ribelli, c'è uno scontro anche tra figli. Dicono che non gestiscono, non è vero, ecco, perché sono stati accusati di gestire già da anni il centro di Palmetto, loro dicono che non è vero. Poi effettivamente, ora a livello di nomi, io non li farò adesso i nomi, ma a livello di nomi qualche nome comune tra Compagnia del Pino, centro di Palmetto e cooperativa Edit onestamente c'è, perché io li conosco e li frequento da anni, e diciamo che la Edit sarebbe nata per trasformare l'attività di volontariato svolta appunto fino a quel momento con associazioni come quella che gestisce Palmetto, la Compagnia del Pino, possa anche diventare un lavoro. Quindi evidentemente non è vero quello che si diceva, che con Palmetto ci si guadagnava, e quindi comunque questa cooperativa si occupa di educazione, promozione del benessere, comunicazione sociale, integrazione e intercultura, il che, diciamo, in sé non dice nulla, nel senso che è un po' vaga la cosa, però magari approfondiremo, cercheremo di sapere esattamente di cosa si occupano, perché appunto è venuta fuori all'improvviso, non avevamo mai sentito parlare di questa cooperativa fino a che non scoppiava questo casino. Ripeto, anche loro definiscono l'incidente degli insulti al vescovo increscioso, ce ne dispiace perché nessuno dovrebbe essere insultato in quel modo e ce ne scusiamo ancora. Quindi ovviamente anche questo lo apprezziamo, ma ecco, io noto, rispetto a tutti gli altri comunicati, la sottolineatura: nessuno deve essere insultato in quel modo, quindi non c'è da parte loro, ma per carità, non lo pretendiamo, nessun tipo di solidarietà nei confronti di Paglia o un riconoscimento di un ruolo positivo svolto da Paglia in città. Sono gli unici che non hanno detto che Paglia ha svolto un ruolo importante per la città, ma semplicemente detto: nessuno va insultato, quindi nemmeno il vescovo. Questo è quello che scrivono. Noi siamo in chiusura della puntata, ripeto, poi oggi questa questione la potete approfondire un po' su tutti i giornali che riportano. Noi abbiamo fatto più un commento, perché appunto le reazioni poi le trovate su tutti i giornali e su tutti i siti internet, quindi non c'è bisogno che le riportiamo. Ne abbiamo dato anche un po' una chiave di lettura di queste reazioni, perché appunto, come abbiamo detto, ci abbiamo visto molta strumentalizzazione politica. Ecco, io credo, noi crediamo anche come radio, insomma, che la riflessione sulle politiche culturali della città prescinda anche da questo episodio e non deve essere, che non deve essere strumentalizzato per lotte interne alla maggioranza o al partito, ma bisognerebbe un po' volare più in alto, come il vescovo credo da questo punto di vista ha sempre fatto, insomma, non è mai entrato in queste polemiche, ecco, diciamolo anche tanto perché siamo schietti, che il vescovo è stato additato come responsabile addirittura da qualche ambiente politico come responsabile della crisi in città, perché si sostiene che il vescovo stia dalla parte come dire, della Margherita. Questo non è assolutamente vero, il vescovo non ha mai ha sempre indicato, insomma, ha sempre volato in alto. È chiaro che quando richiama anche la classe politica ternana a lavorare per il bene della città, credo che sia sacrosanto, ma questo non vuol dire che lui abbia mai appoggiato l'azione dei politici che in questo momento stanno facendo una lotta, hanno ritirato fuori veramente la lotta tra comunisti e democristiani di una volta all'interno del Partito Democratico, partito che evidentemente non è mai esistito, visto che ancora si parla apertamente di Margherita e DS, e che la giunta sappiamo è caduta proprio per le lotte intestine, lotte di potere, lotte di poltrone tra gli ex Margherita e gli ex DS. Io mi permetto anche di aggiungere, questo a mio parere, io trovo molto grave che il destino dell'amministrazione comunale, il destino della giunta sia stato deciso nelle stanze di un partito e non nelle stanze del comune, e che a decidere le sorti del partito, le sorti della giunta comunale siano tre politici che non fanno parte del consiglio comunale. Ecco, su tutto questo io credo che il vescovo ha sempre invece invitato a pensare al bene della città, non è mai entrato in queste vicende, non ci sta entrando in questo momento, non sostiene nessuna delle parti politiche in atto, e quindi anche questa visione io credo che anche il comunicato fatto dalle associazioni cattoliche, credo anche quello che noi come Radio Diocesana stiamo dicendo, credo che confermi l'idea che quello che vogliamo e quello che chiediamo a chi ci amministra è di pensare al bene della città e di non pensare alle poltrone e a spartirsi il potere. Abbiamo concluso questo appuntamento speciale con informazione dedicata a questo episodio. Io vi ricordo invece che l'appuntamento con Adesso in Onda per questa mattina è alle 11. E poi ovviamente come sempre in replica alle 19 di venerdì. Oggi ci occuperemo invece non di politica ma di una cosa molto bella, parleremo di mare, parleremo di un posto da riscoprire che è Ventotene e di molte altre cose, quindi vi invito a seguirci alle 11 e poi ovviamente a tutto ciò che noi diciamo, sia questo speciale sia la puntata di Adesso in Onda, la trovate sul sito www.radioadesso.it. Arrivederci a tutti.